conferenza di stasera è dedicata al De Civita Dei di Sant'Agostino, che è un'opera di snodo tra il mondo antico e il mondo medievale. Ed è un'opera di snodo sostanzialmente per due ordini di motivi. Il primo è perché riassume in sé, e tra l'altro è una fonte preziosa per conoscere tante cose di cui, che cita, di cui altrimenti non saremo a conoscenza, riassume in sé tutta una serie di riflessioni precedenti sviluppate nel mondo romano sul problema dell'origine della civiltà, dell'organizzazione politica, della funzione del potere politico. Ma soprattutto, secondo elemento, perché pur riassumendo tutti questi elementi, dà loro una curvatura completamente nuova e completamente diversa rispetto a quella che era propria di quegli autori e di quel mondo, e apre lo spazio per il Medioevo, apre lo spazio per quella che poi è la civiltà che culmina nel cristianesimo occidentale, culmina, diciamo che resta più o meno egemone fino al 1500, in quella parte dell'Europa dove si parlava il latino. E poi il resto dell'Europa, o di quella che all'epoca poteva essere grosso modo considerata Europa, che in realtà arrivava fino all'Asia, parlava il greco e resta fino al 1452, la caduta di Bisanzio, resta una realtà autonoma, a sé stante, molto più progredita della parte occidentale, sia dal punto di vista intellettuale, sia da numerosi altri punti di vista. Per cui quando dite Roma, questo centro, è una cosa abbastanza poco rilevante. Diciamo che Roma, intorno all'anno 1000, quando Bisanzio era al culmine del suo splendore, era un posto, grosso modo, dove le pecore pascolavano nel mezzo della città. Ecco, però, questi sono i due caratteri fondamentali del De Civitate Dei, quindi riassunto e, da un certo punto di vista, culmine massimo del pensiero politico antico, dall'altro però anche una opera di destrutturazione, di ricomposizione di quelle stesse idee in un quadro completamente nuovo. E qui c'è un dato abbastanza caratteristico, importante da considerare, e cioè che Agostino può fare questo perché sostanzialmente è al di fuori da tutti i giochi, cioè non conta nulla rispetto alle dinamiche politiche classiche ed è in una posizione totalmente marginale rispetto al centro degli avvenimenti. Quindi è un osservatore che proprio perché è al di fuori del cuore pulsante degli avvenimenti riesce, non so se a vederli meglio, quantomeno riesce a non essere condizionato nella sua valutazione da quello che tutti gli altri percepivano come il crollo del mondo, come il crollo di una realtà che sembrava incrollabile. E, dicevo, Agostino non conta nulla, proprio perché non veniva dall'elite classica, non faceva parte dell'elite dirigente. Quando viene a Milano, Ambrogio lo tratta anche con un certo sussiego e dopo la sua conversione pensa di ritirarsi nella natia Africa, andando insomma a immagine alla periferia dell'impero, da un lato certo per avere tranquillità, ma anche perché si è misurato con il fatto che queste elite che dirigono l'impero e la Chiesa risultano lui assolutamente impermeabili. La stessa cosa che succede a San Girolamo, che cerca di fare il Papa, quindi siamo in clima, ma all'epoca non c'era ancora il conclave, lo leggevano direttamente i sacerdoti di Roma, ma siccome aveva un caratteraccio, viene respinto con perdite, allora sdegnato si ritira anche lì, certo in un centro simbolico a Betlemme, però di fatto nella periferia della realtà politica e anche della realtà ecclesiale, e da lì però, così come Agostino, dai margini costruisce un grande momento di svolta dal punto di vista, questa volta non intellettuale e politico, ma prevalentemente esegetico, con la traduzione della Bibbia in latino, che anche lì segnerà poi per i successivi 1500 anni tutta la storia della Chiesa. Quindi la Chiesa occidentale, paradossalmente, nonostante tutto quello che dicono, romana, tutto Roma, eccetera, eccetera, nasce, si sviluppa, almeno fino al Concilio di Trento, sì, poi c'è Gregorio VII, ma poi Gregorio VII le piglia, Bonifacio VIII le piglia, Innocenzo IV, sono tutti costretti ad andare a Avignone, eccetera. Quello che dicevo, la Chiesa occidentale in realtà nasce come una Chiesa delle periferie, quindi questo anche questo mito di tutti speriamo che la stessa cosa possa succedere anche adesso, insomma che Roma, come dire, tragga nuova linfa, non più dai romani né dagli italiani né dagli europei, ma magari da qualcuno che viene da fuori e può portare anche, come dire, uno sguardo diverso su questa realtà. Questa però è una divagazione personale, ma visto che tra poco c'è la prima fumata, come al solito non ci azzecco mai con gli auspici, ma questo è il mio auspicio. Allora, adesso però, al di là delle divagazioni, dicevo, il punto di partenza è proprio il crollo di Roma. Come voi sapete, Agostino scrive il De Civitate Dei perché nel 410 c'è il sacco di Roma e, come dire, il mondo guarda attonito a questo sacco di Roma. Agostino, che certo era ai margini, ma intratteneva una fitta rete di corrispondenze con amici, conoscenti, intellettuali, altri vescovi, viene sollecitato da molti a dibattere, a analizzare che cosa rappresentasse questa fine, questo crollo, questo sacco di Roma. Perché il sacco di Roma del 410 pone due problemi di fondo che vanno a intaccare i due pilastri fondamentali dell'ideologia politica romana, del pensiero politico romano, che da un lato era, uno, sostanzialmente, la concezione della translatio imperii e comunque da cui derivava l'eternitas di Roma, poi torneremo su queste idee, e quindi il fatto che in qualche modo se cade Roma deve finire il mondo, e questa era una convinzione che per esempio Sant'Ambrogio aveva. Quando c'è la battaglia di Adrianopoli del 379, no? La prima grossa sconfitta dei romani ad opera dei goti, dice: sono arrivati i goti, oddio, sta arrivando la fine del mondo. Roma sta per crollare, crolla la fine del mondo. Quindi il primo pilastro, l'eternitas di Roma, l'eternità di Roma, Roma eterna, quello che mettevano anche su, e non a caso diventa la città eterna, come dire, sotto i papi, ma riprendendo quella antica idea romana, e che derivava appunto da questa ideologia della Translatio Imperii, e dall'altro, evidentemente, l'idea che la Res Publica Roma rappresentasse, come dire, una forma di organizzazione politica, militare, generale, sociale, la Res Publica, che non va intesa come Repubblica nel senso che diciamo noi, ma comunque come una realtà condivisa, che rappresentava il culmine più alto possibile, quindi non solo l'eternità, non solo la traslazione, ma dell'organizzazione civile e sociale stessa. Cioè Roma si autorappresentava come la civiltà, non come una fase della civiltà. Ecco, con Agostino questi due presupposti, che adesso analizzeremo velocemente ricollegandoli alla tradizione romana, ecco, con Agostino questi due presupposti vengono drasticamente ridimensionati, vengono, come dire, e la città di Dio è tutta un'opera costruita per mostrare la relatività di questi due presupposti e il fatto che, pur con una valutazione, insomma, di Roma positiva, questi due presupposti sono ormai venuti meno. Dicevo, Eternitas di Roma, primo punto, Eternitas di Roma e, come dire, Translatio Imperii. Allora, la dottrina politica classica, in qualche modo, prevedeva, come dire, vedeva insomma nella tradizione greca, poi consolidata al massimo livello da Aristotele e dai pensatori anche stoici, l'idea che la forma politica per eccellenza era quella monarchica. E quindi, come dire, ripigliando la metafisica di Aristotele, diciamo, non è bene che ripigliando un verso di Omero, non è bene che ci siano molti che comandano, ci sia un solo signore. Questo veniva utilizzato in termini teologici, quindi non per il monoteismo, ma per quella concezione del Dio supremo che organizza il tutto, ma anche in termini politici. Cioè la forma monarchica era la forma per eccellenza perché garantiva una forma di simmetria tra la realtà ontologica cosmica e la realtà poi dell'organizzazione sociale. Questo, nonostante tutta la riflessione sulla polis, eccetera, è il pensiero dominante in epoca ellenistica, diciamo a partire dai grandi imperi di Alessandro Magno e dei suoi successori, e che viene teorizzato evidentemente da tutte le scuole filosofiche, a partire appunto da Aristotele, in parte anche da Platone, eccetera, proprio perché era assistito al fallimento del modello democratico delle varie città greche. Quindi Roma entra in contatto con il pensiero politico greco, quando ormai il pensiero politico greco è sostanzialmente di tipo monarchico, quindi non c'è una possibilità di pensare altrimenti. L'altra caratteristica è però che in qualche misura, accanto a questa idea della forma ideale perfetta della monarchia, che poi tra l'altro anche qui è un'idea che arriva forse mediato da Agostino, ma che arriva a tutta la dottrina sociale della Chiesa fino al 1800, cioè quando la Chiesa si autodefinisce come Societas Perfecta, ma in quanto anche Societas Monarchica gerarchicamente organizzata. Quindi è fino, grosso modo, al Vaticano II, questa è l'ecclesiologia fondamentale. Quindi c'è questo trasferimento anche lì. Accanto a questo, però, soprattutto poi con Polibio, sì, come dire, di fronte ai mutamenti politici che si misuravano e di cui gli storici greci prendevano atto, si sviluppa questa tesi, questa idea, secondo cui la forma comunque politica ha un suo ciclo vitale, terminato il quale è necessario che il primato, il principio monarchico si trasmetta non semplicemente per successione dinastica, ma abbia un suo aggiornamento alla mutata situazione storica attraverso queste idee della translatio imperii, no? Quindi la monarchia universale, il potere universale, in qualche modo da Alessandro Magno si trasferisce ad altre cose, che è un'altra idea squisitamente ellenistica che si riflette anche però nel libro biblico di Daniele, ad esempio, quello famoso. No, in cui compare anche l'immagine della statua che tutti abbiamo sentito raccontare dalle maestre, la statua con la testa d'oro, il corpo d'argento, le gambe di bronzo e i piedi d'argilla, fino a che non crolla definitivamente, allora finirà anche il mondo. Ecco, quindi su queste due idee però, che in qualche modo i primi pensatori politici romani ereditano dall'ellenismo, e qui siamo già, come dire, ormai nel primo secolo, il pensiero politico romano nasce appunto nel primo secolo, Livio, Cicerone, questi grandi personaggi, devono aggiornare come dire, al contesto romano che presenta due caratteristiche di discontinuità rispetto a questa situazione. Prima discontinuità è che dopo la fase monarchica i romani hanno appunto in qualche modo superato il modello monarchico. E quindi si trovano nella situazione di essere sì una potenza egemone, quindi in qualche modo corrispondono all'ideale ci sia un solo signore, questo signore è Roma, però in una situazione in cui il sistema politico è di tipo oligarchico, non c'è la figura dell'unico sovrano. E quindi in qualche modo qui c'è appunto il trasferimento all'idea stessa di Roma, quindi non come. Ma come, diciamo così, personalità astratta, come concetto astratto, come in qualche modo una forma di Stato, che vuol dire molto banalmente, all'epoca status non vuol dire il termine Repubblica, quindi ma come una forma, una condizione che in qualche modo astrae dalla sua stessa forma politica. Cioè in qualche modo Roma è sovrana ed è un principio unitario, unico, che governa un impero molto vasto, anche se dal punto di vista strettamente concettuale il suo sistema politico è più di tipo oligarchico che non strettamente monarchico, anche se poi c'è tutta la teorizzazione sulla Costituzione mista, eccetera. Quindi in qualche modo è la Respubblica romana, quindi chiamiamo così l'auto-organizzazione della civiltà romana, della città di Roma, che si pone come soggetto, come dire, titolare della monarchia. Questo è un concetto molto forte perché rispetto alla tradizione precedente in cui il potere è sostanzialmente personalizzato, cioè il potere non è genericamente la politica, il potere è il signore che tiene in mano la spada e che chiama imperatore, Basileus, Tolomeo, nei vari modi possibili. Ecco, questo è un primo passaggio nella direzione di una, tra virgolette, sia pure provvisoria, sia pure iniziale astrazione del concetto del potere dalla sua concreta dimensione storica, dalla sua figura storica. Non è un processo così lineare, perché poi ovviamente ci sono, come dire, i concreti imperatori, però i concreti imperatori, almeno fino ad Adriano, saranno ben attenti a non parlare mai, saranno sempre dei privati cittadini, è in qualche modo Roma che garantisce il potere sull'impero. Certo, poi Adriano. Cioè la finzione monarchica, la finzione repubblicana va avanti molto a Roma. E diciamo fino alla fine del secondo secolo ancora in qualche modo non c'è questa identificazione del potere direttamente con l'imperatore, ma è sempre mediato attraverso la figura di Roma. E quindi in qualche modo Roma è, come dire, la gestora, la titolare della monarchia universale, Roma in quanto astrazione, ma proprio per che fa questo, è anche in qualche modo la migliore forma di organizzazione sociale possibile. come dire, Roma non è semplicemente una città come tutte le altre, Roma, ma Roma è in qualche modo la codificazione della costruzione della città ideale, del sistema sociale, politico, culturale ideale. E qui voi capite che tutto si tiene perché in questo modo si garantisce non solo l'eternità di Roma, ma anche l'idea secondo cui se crolla Roma si ritorna allo stato della barbarie, si ritorna allo stato, diciamo, dell'inciviltà, da cui invece l'umanità si era in qualche modo separata, si era allontanata grazie attraverso un percorso che poi, come dire, aveva ricostruzioni differenti, per esempio nella ricostruzione di Cicerone che è condizionata dagli stoici, no? La condizione ferina viene superata perché un uomo particolarmente sapiente, quello che lui chiama il dire sapiens et manius, no? Inizia a congregare, a chiamare intorno a sé gli altri uomini e pian piano costruiscono la civiltà. Quindi in qualche modo questa idea certo recupera, ma si oppone in qualche misura anche a quell'idea della socialità intrinseca che per esempio c'è in Aristotele, no? Quindi è sì un processo quasi naturale, però ha bisogno di un catalizzatore, il catalizzatore per la tradizione stoica, in particolare appunto per Cicerone, tutto il pensiero politico che deriva, è qualcuno che dà avvio alla civiltà e la civiltà si perfeziona arrivando appunto fino a Roma. Quindi a questo punto è chiaro che il modello politico è se andate sul versante storico, si può leggere tutta la storia di Roma, di Livio, come appunto l'esemplificazione della progressiva costruzione non solo della civiltà migliore, ma anche del modello politico migliore, insomma, che riassume entrambe queste cose. Ecco, questo a grandi linee è il quadro che precede la riflessione politica. Certo, poi nel corso soprattutto del III e del IV secolo, le vicende hanno evidentemente portato a un cambiamento anche e a una palese accettazione anche di modalità più di tipo orientale nella rappresentazione, nell'autocomprensione del potere politico romano. Quindi gli imperatori da un certo momento in poi rinunciano alla finzione anche, come dire, repubblicana. Non hanno più paura di manifestarsi e di presentarsi come autocrati a tutto tondo. Però quello che è interessante è che, per esempio, questo tipo di rappresentazione va di pari passo con l'estensione della cittadinanza universale di Roma. Quindi, in qualche modo, quel modello di Roma come città ideale progressivamente viene allargato a tutto l'impero, alla Costituzione antoniniana, no? Quella di Caracalla del 212 d.C., proprio in una fase di passaggio quando, come dire, si afferma anche proprio la dinastia di tipo ereditario, mentre prima, in qualche modo, nel corso del secondo secolo, sì, era di fatto ereditaria, ma c'era la finzione dell'adozione o comunque un meccanismo di selezione che poi veniva sempre approvato dal Senato. E quindi, in qualche modo, diciamo, l'accentramento in senso monarchico del potere nelle mani dell'imperatore viene accompagnato, anche se si vuole, da un'estensione dell'idea di Roma, della civiltà, no? A tutte le popolazioni dell'impero e a tutti i soggetti dell'impero stesso. Certo, poi la cosa aveva altre motivazioni, anche fiscali, militari, economiche, però è interessante osservare come questi processi cerchino sempre di conservare questa specificità di Roma, quindi una certa, se vogliamo, quale astrazione del concetto di potere nella figura di Roma, Roma appunto la Roma eterna che deve durare, e dall'altro anche l'idea che il potere politico romano non è semplicemente un potere politico come gli altri, ma è, come dire, la coincidenza di potere politico e anche di una forma di organizzazione della società, di una forma di organizzazione sociale, anche auto-organizzazione sociale, che non ha paragoni e che rappresenta il punto più alto anche della civiltà stessa, dell'umanità stessa, delle possibilità che l'uomo si può dare di organizzare la propria convivenza civile. Ecco, Agostino si trova a fare i conti con questa eredità, di cui recupera anche molto, e cita anche molto, insomma, delle opere anche politiche, per esempio di Varrone e di altri autori, ma si trova anche nella condizione, come dire, di dover dare una spiegazione, una risposta all'apparente crollo di questo modello, all'apparente crollo di questa situazione che per molti versi non soltanto era la situazione ideale dal punto di vista, diciamo, politologico, ma era anche una situazione che doveva durare eternamente, altrimenti, in qualche modo la stessa civiltà sarebbe venuta meno. Che la stessa civiltà potesse venire meno era convinzione sviluppata, ripeto, anche dai cristiani. Ho citato prima il caso di Ambrogio, che però non teorizza esplicitamente su questo punto, ma prima di Agostino altri avevano compiutamente teorizzato su questo punto. Diciamo, a partire dalle prime interpretazioni del libro di Daniele, dicevo, quel libro biblico dell'Antico Testamento che riprende l'idea della traslatio imperii, cioè della successione degli imperi, in cui alla fine l'ultimo impero però dovrebbe essere caduto e a quel punto sarebbe apparso, come dire, la figura del figlio dell'uomo, del Messia, che avrebbe inaugurato il regno che non avrà fine, quello escatologico. Ecco, a partire dal libro di Daniele, i primi cristiani, qui bisogna ricordare un certo Ippolito, ma anche Tertulliano, si erano impegnati anche loro a fare tutti i conticini, a fare tutte le loro valutazioni per cercare di capire se e quando sarebbe finito questo quarto impero. E la loro risposta era abbastanza univoca. La risposta era: il quarto impero è quello di Roma, non c'è motivo di dubitarne, e comunque questo impero, quando finirà, finirà anche il mondo. Lo dicono appunto Ippolito, quale però scriveva intorno, diciamo, al 220, aveva fatto due conti sulla base di alcuni complicatissimi calcoli, sostanzialmente l'idea che il mondo doveva durare 6.000 anni, perché, come voi sapete, il mondo è stato creato in 6 giorni, secondo la Bibbia, secondo il libro della Genesi. In un salmo si dice che 1.000 anni sono ai tuoi occhi rivolti a Dio come un giorno, e quindi 6 giorni di creazione per 1.000 anni, 6.000 anni. Ippolito poi, con una serie di calcoli piuttosto complicati, stabiliva che Gesù Cristo era nato nel 5.500 dalla creazione del mondo, e quindi, in grosso modo, l'impero romano doveva finire nel 500 d.C. Poi ci aggiungeva qualche anno, però Ippolito scriveva nel 220, quindi c'era tempo. Tertulliano non si lancia in questi calcoli, ma anche lui afferma chiaramente che ciò che trattiene, e qui emerge la figura del catecon su cui molto ha scritto anche di recente Cacciari, tra l'altro, che poi sarà una figura ripresa da Carl Schmitt in chiave, diciamo, reazionaria, Cacciari in teoria in chiave progressista, ma poi, come dire, i confini si confondono. Questa figura che viene citata nella seconda lettera ai Tessalonicesi, che viene interpretata da Tertulliano come colui che trattiene l'avvento dell'Anticristo, e quindi trattenendo l'avvento dell'Anticristo impedisce il crollo del mondo, la fine del mondo. Naturalmente Carl Schmitt poi lo interpreterà dicendo: ecco qui l'Anticristo, cos'è l'Anticristo? È il caos, è l'anarchia. Quindi la funzione del catecon è lo Stato moderno, lo Stato, anche se vogliamo, repressivo, che come dire, trattiene, qui c'è dietro Hobbes, c'è dietro Agostino, come vedremo, trattiene sostanzialmente l'arrivo del caos, e quindi il catecon diventa, come dire, una figura positiva, mentre in realtà nella seconda lettera dei Tessalonicesi ha una funzione negativa. Ma al di là di... Però Tertulliano non si lancia nel calcolo in cui si lancia Ippolito, però dice chiaramente che il mondo non finisce finché regge lo status romanus, dove status non è lo stato come lo intendiamo noi, ma è la buona condizione del romano, proprio perché in qualche modo anche lui ha questa idea che Roma è la, come dire, la garanzia, no? E quindi il romano è colui che garantisce la tenuta del mondo. Lattanzio, che scrive sotto Costantino, anche lui dice: certo, anche noi preghiamo perché il Signore differisca la fine del mondo, e comunque finché Roma sta in piedi, la fine del mondo è differita. Di Ambrogio abbiamo detto, e quindi Agostino si trova, come dire, a doversi confrontare con questo tipo di situazione, cioè una situazione che vede non solo il crollo di Roma dal punto di vista politico, ma il crollo di un'idea di perfezione più o meno raggiunta dall'umanità nella sua auto-organizzazione sociale e politica, e quindi necessariamente, una volta crollata questa, anche la fine del mondo. E poi naturalmente c'è anche il problema che quindi gli altri dicono: anche colpa di voi cristiani, eccetera. Però la vera grande sfida non è quella di rispondere a quelli che dicono è colpa dei cristiani. La vera grande sfida è proporre un modello alternativo che era stato fatto proprio anche dai cristiani, che vedeva in Roma la condizione stessa di esistenza della civiltà. Questa è la grande sfida di Agostino. E Agostino, appunto, scrive il De Civitate Dei per rispondere a questa sfida. E la sua risposta sostanzialmente va su due assi, cioè ha due idee forti, che non particolarmente, come dire, che spiegano molto anche di quello che è successo dopo. E le idee forza sono, innanzitutto, che Roma non ha questa valenza, come dire, assoluta e decisiva per le vicende dell'umanità, ma non perché è un impero come tutti gli altri, bensì per una ragione più profonda, e cioè che non si danno forme, come dire, di auto-organizzazione dell'umanità che siano in qualche modo che abbiano in qualche modo un valore assoluto. Certo, Roma per tanti aspetti è meglio che un villaggetto sperduto di briganti o un villaggio di cannibali. Però il primo punto è che la condizione dell'uomo non è tale da permettergli di creare un'organizzazione sociale che sia in qualche modo compiutamente la realizzazione dell'uomo stesso. Cioè, sostanzialmente, l'uomo non può costruire che società per loro natura intrinsecamente imperfette. E questo perché? Perché la condizione dell'uomo è antropologicamente segnata dal peccato. E quindi il discorso non è che, oddio, finisce Roma e se finisce Roma finisce la civiltà. Finisce Roma, non finisce la civiltà, perché in realtà la vera civiltà non potrà mai esistere su questa terra. Potranno esistere forme di aggregazione più o meno peggiori. Ma in radice l'idea stessa che possa esserci, possa esistere una civiltà che abbia un valore assoluto, che possa compiutamente, come dire, rappresentare l'esito di quella naturale propensione sociale dell'uomo, di quell'ingegneria sociale teorizzata da Aristotele piuttosto che da Platone piuttosto che dagli stoici, ecco, tutto questo non è possibile in radice. Come peraltro non è possibile neanche, e qui come dire, andiamo al contropensiero politico antico, quella idea che invece era per esempio dei cinici o di altre correnti minoritarie del pensiero, che lo stato di natura fosse la condizione originaria e perfetta del mondo, che poi ritroviamo, per esempio, come dire, in alcune frange dell'illuminismo francese. No? Quindi cancelliamo la cultura, torniamo allo stato di natura e a quel punto l'uomo senza condizionamenti potrà in qualche modo rappresentarsi e mettere in piedi la società migliore possibile. Ecco, l'atteggiamento di Agostino rispetto quindi non solo alla posizione, diciamo, classica del pensiero romano, per cui Roma rappresentava, come dire, il massimo punto di progresso raggiungibile dall'uomo, ma anche rispetto a coloro che dicevano tutto il contrario, no? È solo la condizione originaria, come dire, un po' da Beppe Grillo, no? Torniamo allo zero assoluto, torniamo ai bisogni primari, no, scherzo naturalmente, però in qualche modo neanche quella. Perché? Perché qui dove nasce la civiltà? Per Agostino la civiltà, e questa è, diciamo, l'idea forte di partenza del De Civitate Dei, la civiltà nasce dall'omicidio di Caino e di Abele. La civiltà nasce con un atto, come dire, proprio perché Caino è il fondatore di città. Quindi la civiltà stessa, la civita, per cui non la civiltà, la città stessa è sostanzialmente un atto, come dire, un delitto. Ma non perché allora è meglio lo stato di natura, ma perché qui evidentemente opera la condizione lapsaria, la caduta genesia, che è il peccato originale. Quella è la condizione che si manifesta proprio nel passaggio, diciamo, dall'economia del giardino, del paradiso, eccetera, all'economia civile, all'economia cittadina, all'economia, insomma, alla civiltà stessa. E quindi in qualche modo Roma viene, come dire, secolarizzata, se volessimo, come dire, viene ridotta, viene destrutturata, demitizzata, non in quanto Roma, ma in quanto tutta, ogni forma di civiltà non può che nascere dal delitto, non può che nascere, come dire, da quel peccato originale che ha la sua dimensione sociale, non nel peccato individuale di Adamo e Eva, ma nell'omicidio del fratello con il fratello. Cioè la civiltà nasce, come dire, sulla guerra civile, come avrebbe detto, che è l'unica vera guerra, come avrebbe detto Kashmir, perché tutte le altre sono guerricciole che si possono, come dire, normare con gli strumenti del diritto, ci sono le guerre giuste, ci sono le guerre umanitarie, ci sono le operazioni di polizia internazionale. L'unica guerra che invece non si può normare in alcun modo è la guerra civile, come vediamo in Siria. Proprio perché è la forza. E chiaramente per Agostino è la guerra, tra virgolette, civile l'origine della civiltà, che può sembrare una concezione, ma nasce profondamente da questa antropologia di tipo negativo. Perché per Agostino ovviamente il peccato originale ha cancellato quella che era, come dire, che invece nella tradizione del cristianesimo orientale, diciamo greco, è invece ancora presente, l'immagine, sia pure sfigurata dal peccato, di Dio nell'uomo. Per Agostino c'è una frattura netta. E quindi da questo punto di vista, chiaramente, la condizione antropologicamente negativa dell'uomo condiziona il suo stesso agire sociale. Ora, si badi bene che questo non impedisce poi ad Agostino di dire che Roma per molti versi è stata migliore di altre civiltà, ma si tratta sempre di una valutazione di tipo comparativo, di tipo, se vogliamo, storico. Cioè, Agostino, desacralizzando Roma, permette anche, come dire, una valutazione di tipo storico più maturo, più, come dire, meno condizionato, proprio perché, ripeto, sta anche al di fuori del circolo del potere, al di fuori delle elite dirigenti romane. Chiaramente però questa antropologia negativa ha tutta una serie di conseguenze che, voi capite, non sono così immediatamente anche positive. E quindi da questo punto di vista il primo presupposto, come dire, è la cancellazione di Roma come forma ideale, forma perfetta, ma non solo, è la cancellazione stessa dell'idea di una possibilità di costruire la città ideale, di costruire la forma politica ideale, cioè è l'anti-aristotelismo per eccellenza. Non sarà un caso che poi appunto chi darà una svolta a questo tipo di situazione sarà Tommaso d'Aquino con la riscoperta proprio di Aristotele, quindi come dire la distinzione tra primi ultimi e penultimi, eccetera. Quindi il primo presupposto, diciamo, il primo asse portante della ricostruzione agostiniana è che, come dire, il giudizio deve essere misurato, il giudizio storico su Roma, insomma, deve essere misurato sulla intrinseca fallacia, caducità, malvagità dell'uomo. Questo, come dire, è il primo asse su cui lo ricostruisce questo tipo di la sua grande argomentazione. La seconda grande idea è sostanzialmente, come dire, allora come muove la storia? Questo cosa vuol dire? È che esiste, come dire, e questa è anche poi l'idea che struttura fondamentalmente il De Civitate Dei, esiste, come dire, un movimento della storia di cui noi non conosciamo le singole tappe intermedie, quindi non riusciamo a capire a che punto siamo della storia, come ci muoviamo, eccetera, di cui però sappiamo con certezza l'origine e la fine, e un punto intermedio che è dato dall'incarnazione di Cristo. Cioè noi siamo, come dire, in un mare in burrasca, un mare in tempesta, di cui però sappiamo il porto di partenza, il porto di arrivo, e abbiamo però una posizione, abbiamo le coordinate di un punto in cui siamo passati, ma da cui ormai ci siamo allontanati, nella direzione del porto di arrivo, ma senza sapere esattamente dove siamo adesso. Cioè, in altri termini, detta un po' brutalmente, Agostino dice, noi sappiamo che il mondo ha avuto un inizio, sappiamo che avrà una fine, e questa fine non è una fine qualsiasi, perché coincide col giudizio di Dio sul mondo stesso. E sappiamo che a informarci di questo inizio, di questa fine, è intervenuta la rivelazione di Dio in Cristo diciamo, con l'incarnazione. In questa situazione, però, come va il percorso della storia? E qui è il cardine dell'idea di Agostino. Che in realtà, sia pure in questa chiave negativa che abbiamo visto prima, perché è segnata dal peccato dell'uomo, l'aspirazione dell'uomo a costruire una civiltà che non potrà mai realizzare perfettamente, eccetera, eccetera, è in qualche modo lo specchio, per quanto lo specchio, quindi non la realtà, è uno specchio deformato, come dire, dell'intenzione di Dio di condurre l'uomo alla vera città, cioè la Gerusalemme celeste. Cioè Agostino dice sostanzialmente, perché l'uomo comunque invece di fare il cannibale a un certo punto cerca di darsi una qualche forma di convivenza civile? Qui famosa l'espressione la dice, persino i ladroni tra di loro devono farci una qualche forma di regole, di legge per non ammazzarsi tra di loro e per spartirsi in botte. Ecco, per Agostino, in qualche modo, tutti questi tentativi sono lo specchio, il riflesso, in qualche modo deformato, illegittimo, non corretto, mal riuscito, di quel movimento che però Dio sta mettendo in moto per condurci dal punto di partenza al punto di arrivo. E Agostino dice sostanzialmente che il cammino della storia è il cammino di costruzione di due città, di cui una, la città di Dio, la conosce solo Dio, e quindi in qualche modo ce la ritroveremo alla fine dei tempi, che sarà la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, e che però attraverso degli strani percorsi Dio ci sta conducendo là, o meglio, più che degli strani, degli sconosciuti percorsi, Dio ci sta conoscendo là. E il cammino dell'uomo, quello che in qualche modo si può vedere e di cui l'uomo si illude, pensa, crede di essere protagonista, non è nient'altro che il riflesso degenerato di quel cammino, di quello della città di Dio. E questo può sembrare un concetto bizzarro da un certo punto di vista, ma perché Agostino ha bisogno di questo? Perché in qualche modo lui deve mostrare che da un lato l'uomo ha una tendenza, una tensione a quella salvezza che è stata annunciata da Gesù Cristo e che quindi in qualche modo non volge completamente le spalle a questa offerta di salvezza. Dall'altro però che per quanto inani, per quanto inutili, per quanto vani, i tentativi che l'uomo fa di darsi un'organizzazione che non riusciranno mai a darsi in una forma perfetta, neanche Roma, eccetera, eccetera, in qualche modo però sono una forma imperfetta, imprecisa, illegittima, eccetera, di corrispondere a questo piano di Dio. E quindi cosa dice Agostino? Agostino dice che tutte le forme di organizzazione civile, sociale, politica, in fondo che cosa vogliono riflettere? Vogliono riflettere quel progetto originario di Dio, quella forma di organizzazione che Dio aveva in teoria previsto per l'umanità, attraverso appunto alcuni concetti come la legge, certo la legge umana è imperfetta, ma che cos'è? Il tentativo in qualche modo di corrispondere a quella legge divina che per esempio si era manifestata nella legislazione mosaica dell'Antico Testamento. Certo, come dire, le forme di organizzazione della civiltà sono in qualche modo i re, i consoli, eccetera, però che cosa sono? Sono il riflesso anche qui di quella, per esempio, sovranità assoluta di Dio che si manifesta sulla creazione. Quindi il re in qualche modo è un'immagine deturpata, fasulla, a specchio, ingannatrice, però, come dire, della monarchia di Dio sul cosmo. Ma la stessa idea dell'eternità di Roma non è che in qualche modo l'immagine deformata, superba, insuperbita, tutto quello che volete, mettete tutti gli aggettivi più negativi, di quell'unica eternità che è l'eternità di Dio. E in questo, agli occhi di Agostino, Roma ha rappresentato al tempo stesso la più alta sfida, diciamo, la più alta manifestazione della, la massima blasfemia per alcuni versi, perché si è voluta rappresentare come Dio, quindi eterna, perfetta nella sua struttura, nella sua rivelazione, eccetera, ma al tempo stesso, proprio perché pur blasfema è la forma che ha voluto più da vicino rappresentare o autorappresentarsi o rispecchiare, no, il divino in sé, è in qualche modo una forma più riuscita di altre, in attesa di altre. Ecco, quindi se voi leggete in qualche modo il De Civitate Dei, che sono 22 libri, c'è tutta una prima parte in cui Agostino ripercorre la storia dell'umanità. Parte appunto dal delitto di Caino e lì vede l'origine della civiltà e poi vede l'organizzazione, lo sviluppo successivi della civiltà stessa come questo tentativo di in qualche modo corrispondere al tempo stesso, contraffare, introdurre un'alterazione, produrre una moneta falsa, ma nel tentativo di coniare la moneta vera, e in questo percorso Roma ha rappresentato, come dire, il tentativo più alto, un tentativo come tanti altri, ma in qualche misura il più riuscito. La sua fine comporta la fine della civiltà? No, è evidentemente una tappa, è una tappa da cui probabilmente si potrà riemergere in forme migliori, peggiori, eccetera. Perché? Perché la linearità della storia verso l'approdo non è garantita, diciamo, dalla produzione umana, ma è garantita dalla produzione divina, dalla, come dire, azione di Dio nella storia che si manifesta con i tratti di un'altra città. E qui arriviamo, come dire, allo specifico cristiano di Agostino. Ecco, in questo quadro, in cui sostanzialmente la vicenda umana è una vicenda per alcuni versi incomprensibile, perché si è detto, sappiamo dove andiamo a finire, sappiamo da dove partiamo, sappiamo che c'è il tentativo di contraffare, di rendere una finta città divina, una finta città di Dio, quella vera, quella che rappresenta veramente la perfezione dell'uomo, la massima forma di civiltà. Ecco, però, come dire, noi riusciamo a vederne alcune manifestazioni, ma non riusciamo a capire l'intrinseca natura. Ecco, in tutto questo, in questo percorso, Agostino dice, agisce anche Dio, il quale, mentre noi vediamo queste cose e non riusciamo a capirle fino in fondo, sta costruendo effettivamente la sua città. Questa città, diciamo, che è guidata, è celebre, no? L'affermazione iniziale di Agostino dice, ci sono due città. Una è la città di Dio, l'altra è la città dell'uomo, la città di Dio è guidata dall'amor Dei, l'altra dall'amor sui, quindi dall'uomo che ama se stesso, non dall'uomo che ama Dio. Ecco, e quindi ovviamente nello schema, come dire, di Agostino, che lo sussume sostanzialmente da Plotino, la realtà è, come dire, la perversione è guardare a se stessi, la vera realtà, il bene, è guardare verso Dio. Ecco, ma in questa situazione Dio sta costruendo la sua città. Attenzione però, questo è un punto decisivo, la città che Dio sta costruendo, la Civitas Dei, non è la Chiesa. In nessun caso è da identificarsi con la Chiesa. Perché? Perché proprio per quella pregiudiziale completamente negativa rispetto all'origine della civiltà, anche la Chiesa, nella misura in cui è peregrina in questo mondo, in cui sta in questo mondo e quindi partecipa a tutti gli effetti della comunanza con gli altri uomini della città terrena, anche la Chiesa non può a nessun titolo pretendere di realizzare un qualcosa che abbia attinenza con la vera città di Dio. La Chiesa in qualche modo è anch'essa una organizzazione storica, transeunte, animata magari dalle migliori intenzioni, ma altrettanto segnata dal peccato delle altre organizzazioni umane. All'interno della Chiesa ci stanno buoni e cattivi. Agostino si pone il quesito, ma perché gli uomini buoni vengono massacrati e i cattivi sono invece portati in palmo di mano, la risposta dice: ma non è vero, perché tante volte abbiamo anche cattivi che sono puniti e uomini buoni che diventano ricchi e famosi. Quindi per Agostino c'è un non liquido, c'è una situazione in cui sostanzialmente non si capisce quello che succede. Allora qual è il compito della Chiesa? Uno dice: ma allora se anche la Chiesa non è la città di Dio, qual è il compito della Chiesa? Il compito della Chiesa è uno, molto semplice e molto banale: testimoniare che, o essere, come dire, la prova vivente non della città di Dio, ma del fatto che Dio a un certo punto è venuto in Gesù Cristo e ha detto: guardate, voi siete, venite da qui e andate là. Questo è quello che è il compito della Chiesa. Testimoniare la venuta di Cristo, la venuta storica. L'effetto che c'è stato un momento in cui, nella sospensione della situazione, il buon Dio si è manifestato, ha acceso la luce e poi l'ha subito rispenta. E continuiamo quindi a procedere nelle tenebre. Agostino dice molto candidamente: quando ci sarà il giudizio finale, noi sapremo chi sarà salvo e quindi apparterrà alla città di Dio e chi invece sarà dannato e quindi apparterrà alla città dell'uomo, ma sapremo anche per quali motivi uno apparterrà all'uno e uno apparterrà all'altro. Fino a quel momento non potremo sapere nulla. Quindi è inutile, come dire, cercare di cogliere, come dire, la collocazione di ciascuno di noi, se andremo in paradiso o all'inferno, perché questo è un argomento che non ci attiene, non abbiamo gli strumenti e lo potremo sapere solo nel giorno del giudizio. E qui evidentemente il radicalismo di Agostino verrà temperato da Calvino, che dirà: no, beh, però se, insomma, se ci guardiamo, se le cose ci girano bene, in fondo tutto sommato magari. Ecco, ma al di là di questo, quindi il ruolo della Chiesa, il compito fondamentale della Chiesa è quello sostanzialmente, non di spegnere la lampadina, ma di, come dire, tenere acceso quel lumicino che ci testimonia che c'è effettivamente un senso in questa storia e questo senso della storia sarà rivelato alla fine. Ma in nessun modo la struttura della Chiesa, né tantomeno coloro che partecipano della Chiesa, evidentemente possono ambire a essere definiti la città di Dio. Cosa succede? Succederà che poi invece questa posizione, come dire, verrà nel corso dei secoli successivi, verrà portata, come dire, verrà de-radicalizzata e la Chiesa invece rappresenterà in qualche misura l'anticipazione della Gerusalemme celeste. Per cui, in qualche modo, il pensiero, quello che viene catalogato come agostinismo medievale, in realtà dando un'interpretazione sostanzialmente unilaterale del pensiero di Agostino, cioè smontando questo suo radicale pessimismo anche sulla Chiesa stessa, invece individuerà nella Chiesa non soltanto il testimone, come dire, della salvezza, ma anche lo strumento con cui questa salvezza non solo si manifesta, ma si rende anche effettiva, cioè si, come, concretizza nella sua struttura. Ecco, questa è, come dire, il grande schema del De Civitate Dei di Agostino, cioè l'idea secondo cui le due città, una destinata alla perdizione e una destinata alla salvezza, si costruiscono, ma si costruiscono in una maniera talmente intrecciata che è impossibile distinguerle tra di loro. E sicuramente l'uomo non è in grado di distinguerle dal suo punto di vista, nel momento in cui è in questo tipo di situazione. Voi capite che qui Agostino, pone, come dire, una pregiudiziale fortemente, diciamo, pessimistica, negativa, che condizionerà tutto il pensiero politico occidentale sul seguente. Cioè, qui, come dire, nasce quell'idea che poi sarà di una funzione del potere politico sostanzialmente come contenitore, nel senso proprio che limita le pulsioni negative autodistruttive dell'uomo. È un pensiero che sarà solo in parte moderato dalla poi svolta aristotelica, diciamo, tomistica, insomma, del XII secolo. Solo in parte perché comunque, in ogni caso, certo, si riconoscerà la posizione, diciamo, come dire, la possibilità che l'uomo riesca a costruire anche positivamente una società più giusta, eccetera. Però, per esempio, inciderà negativamente sulla dimensione della legge. La dimensione della legge ha, e questo anche in Tommaso, ha sostanzialmente una connotazione repressiva. La legge è legge, come dire, è legge penale, sostanzialmente. Non serve a organizzare la società, serve in qualche modo a governarla, a regolamentarla, a contenerla, a impedirne il disfacimento. Qui invece, se pensate, come dire, la concezione anche greca, ma anche di una certa tradizione poi di pensiero cristiano, la legge, il nomos, ha una funzione di tipo propositivo e anche la legge penale, detto molto in termini brutali, anche l'inferno, nella tradizione di tipo orientale, ha una funzione, come dire, terapeutica. Cioè serve in qualche modo anche l'inferno non a condannare, ma serve a guarire anche la condizione del peccatore post-mortem. Qualche modo sì, è una condizione eterna, ma è una condizione eterna. E qui evidentemente operano poi delle condizioni che saranno, delle idee che saranno poi per vie assolutamente diverse, riprese dall'illuminismo. Ma nella logica agostiniana, per esempio, una funzione rieducativa della pena, come quella che viene ritenuta nella nostra Costituzione, per esempio, non è pensabile. Perché in qualche modo, e non è un caso che per esempio la legislazione americana che passa attraverso i puritani e in quel modo lì si ricollega ad Agostino abbia una concezione molto più punitiva per alcuni versi, per esempio di altre concezioni o di altre cose. Proprio perché evidentemente, come dire, è la funzione della legge, proprio per questa concezione antropologicamente negativa di Agostino. Quindi da un lato, ecco, per esempio, la prima conseguenza dello schema del De Civitate Dei è questa, diciamo, pregiudiziale, come dire, fortemente negativa, non soltanto sull'uomo in generale, ma anche sulla sua possibilità di edificare una convivenza civile. La convivenza civile è in qualche modo, come dire, una condizione di come dire, che si può costruire soltanto in negativo, non far questo, non far quello, non far quell'altro, non c'ha una dimensione, non possiede una dimensione intrinsecamente positiva, come invece era nel pensiero per esempio greco, comunque in una tradizione un pochino più ottimista. E anche questa, anche nella visione più ottimistica, più positiva di Tommaso, sarà, come dire, l'influsso agostiniano di un'antropologia tendenzialmente non ottimistica, per non dire negativa, persisterà per molti aspetti, per molti versi, tra cui appunto uno su quello proprio sulla funzione della legge, della pena e della legislazione in quanto tale. La seconda conseguenza fortemente, come dire, di impatto sulla tradizione successiva del pensiero occidentale è comunque la particolare figura che si disegna nel rapporto tra istituzioni politiche e chiese. Nella tradizione orientale bizantina, come dire, che in genere viene definita cesaropapismo, ma in realtà non è. I due poteri, quello spirituale e quello secolare, in qualche modo sono chiamati a collaborare, sono chiamati a una forma, l'espressione tipica che viene utilizzata nella teoria politica bizantina è quella della sinfonia, no? Del suonare insieme dei due poteri, che ha avuto un'ultima declinazione nell'attuali rapporti tra Putin e la Chiesa ortodossa russa, che da un certo punto di vista noi tendiamo a etichettare con una subordinazione dell'uno all'altro. In realtà è più sofisticato il ragionamento. Però partono dal presupposto che entrambi i due poteri possano in qualche misura contribuire, ciascuno per la sua parte, a una positiva costruzione della convivenza civile. Che certo, anche nella tradizione bizantina, deve essere ispirata ai valori religiosi, eccetera, eccetera, gli manca un po' il concetto di laicità, così come si è elaborato in Occidente, però da questo punto di vista non c'è una dimensione né di coercizione né di subordinazione dell'uno rispetto all'altro. Chiaramente in una visione negativa invece come quella agostiniana, dove sta tutto il peso? Tutto il peso sta ovviamente sulla Chiesa, cioè tutto il peso positivo, che sia pure con tutti i suoi limiti, eccetera, rappresenta l'unico ancoraggio Certo, l'unico, come dire, appiglio certo in questa storia così confusa e così imperscrutabile a cui appendere determinate certezze. E qui si spiegano molte cose anche in relazione poi, come dire, certo anche in Oriente non erano mai stati particolarmente teneri nei confronti degli eretici, eccetera, quindi la repressione dell'eresia c'è anche là, eccetera. Però nessuno mai dei pensatori orientali era arrivato al punto, alla famosa espressione che sarà di Agostino nella sua polemica contro i donatisti, che è quello del compelle intrari, cioè costringi quelli che stanno fuori dalla Chiesa all'entrare dentro la Chiesa. Perché? Perché in qualche misura per Agostino dice in questo marasma noi non sappiamo nulla di quello che c'è, non sappiamo nulla di come si stanno svolgendo le cose, non sappiamo nulla di quello che poi accadrà. L'unica cosa certa che sappiamo è la Chiesa, come dire, questa sua funzione, il lumicino, eccetera. Quindi non sappiamo nulla, ma sicuramente se sei fuori sei fritto. E quindi non è detto che sei garantito sempre, eccetera, anzi c'è altissimo rischio che anche se sei bravo, battezzato, eccetera, poi per l'imprescrutabile disegno di Dio, quando ci sveglieremo la mattina del giorno del giudizio, saremo cacciati all'inferno. Però, se vuoi avere una possibilità di non fare quella fine, devi stare nella Chiesa. E quindi, chiaramente, la logica del compelle intrari è una logica che è squisitamente agostiniana. E questo chiaramente comporta un rapporto tra potere spirituale, tra funzione della Chiesa e potere politico, che evidentemente è molto più, come dire, funzionalizzato rispetto a quello della tradizione orientale, rispetto a quello della tradizione bizantina, ortodossa, chiamata greca, chiamatela come volete. E quindi qua voi immaginate chiaramente tutta quella serie di problemi anche di natura politica, di rapporti, eccetera, che si svilupperanno, ma non solo con Gregorio VII, ma anche con Gregorio VII e tutti gli altri che vengono dopo, ma fin dall'inizio, nei rapporti con i differenti, proprio perché in qualche modo la stessa missione della Chiesa viene vissuta come, per esempio, una banalità, ma nel Medioevo si discetterà con grande, come dire, con grande attenzione su un argomento se, per esempio, i regni, diciamo, al di fuori del cristianesimo, al di fuori della cristianità, siano legittimi. Perché? Perché proprio evidentemente per questo tipo di motivo, non essendo in qualche modo legati a una funzione ecclesiastica, per esempio, ecco, questo era anche uno degli argomenti su cui Tommaso deve riflettere molto, sono legittimi, non sono legittimi, anche lì, come dire, alla fine Tommaso arriverà a dire sì, no, sono legittimi anche i governanti non cristiani. E anche, però questo è un problema che va avanti per molti, cioè, e lì è lo stigma agostiniano, perché se la funzione, come dire, fondamentale della Chiesa è quella di esserci e tutto deve essere, come dire, funzionalizzato all'idea dell'esserci della Chiesa, è chiaro che un potere che con la Chiesa non ha nulla a che fare, che programmaticamente non vuole avere nulla a che fare, è un potere sostanzialmente legittimo. Ora, tutto questo senza nessun riferimento al presente, ma voi capite che questa dimensione dell'agostinismo in qualche modo è molto più persistente di quello che abbiamo visto. E il terzo e ultima conseguenza di questo tipo di concezione agostiniana è che cassa all'origine qualsiasi idea di progresso possibile su questa terra. O meglio, non di progresso possibile, ma in qualche modo di una direzionalità percettibile della storia umana. Nel senso che proprio perché, come dire, non è dato scorgere il percorso che stiamo facendo, anche se sappiamo che andiamo a finire a Gerusalemme celeste, e comunque tutti i tentativi di costruzione di una civiltà migliore da parte degli uomini sono intrinsecamente destinati al fallimento, proprio per questo motivo, come dire, è possibile dare dei giudizi sulle varie organizzazioni sociali, sui vari imperi, sulle varie cose, per cui Roma è meglio di altri, ma non è detto, anzi assolutamente negato in radice, che il percorso dell'umanità, a differenza di quello che diceva per esempio la tradizione classica, che era un progressivo miglioramento, possa essere percepito come un effettivo miglioramento. come un progressivo miglioramento. E se proprio devo dire, questa tra tutte è la meno peggiore delle idee che Agostino ci può aver lasciato. Se non altro perché in qualche modo ci permette di fare dei conti un pochino più, come dire, più realistici con la storia, riconoscere per esempio che insomma i secoli bui sono effettivamente stati bui e non per questo solo perché sono venuti prima degli altri sono stati i migliori, cioè non ho un grande amore per il Medioevo per esempio, ed è come dire abbastanza evidente che ci sono stati sviluppi, ritirate, eccetera. Ma questo anche perché in qualche modo ci può dare un atteggiamento, come dire, effettivamente, come dire, laico e desacralizzato rispetto alla storia. Cioè, chiaramente qui non possiamo accedere alla convinzione di Agostino per cui siccome nulla si capisce, come dire, quasi tutto è uguale. Siccome nulla si capisce, però siamo in grado di poter dare un giudizio sulla storia che non è neanche un giudizio di tipo deterministico, quindi siccome stiamo andando verso la città di Dio, ci stiamo andando a marce e quindi il rischio della regressione è sempre di fronte a noi, sia dal punto di vista, diciamo, civile, sociale, dell'organizzazione politica, sia dal punto di vista anche religioso, comunque della vicenda non soltanto materiale ma anche spirituale dell'umanità. Ecco, questo Agostino lo dice con una connotazione fortemente negativa, io credo che, mentre sugli altri due aspetti si può avere, come dire, qualche legittima perplessità nei confronti di Agostino, forse su questo aspetto, paradossalmente, è quello meno, come dire, problematico e anche più, tra virgolette, positivo del suo lascito, del De Civitate Dei, perché in qualche modo ci insegna a non fare neanche delle vicende storiche degli idoli, quindi possiamo dare un giudizio su Roma come una civiltà tra le altre, possiamo dare un giudizio sulla nostra come una civiltà tra le altre e quindi possiamo dare un giudizio anche positivo, ma sappiamo che siamo sempre a rischio di regressione, sappiamo che siamo sempre a rischio, come dire, di una caduta e che non necessariamente quello che verrà dopo di noi, come ahimè drammaticamente i fatti stanno dimostrando, sarà necessariamente migliore di quello che stiamo vivendo noi. Con questo credo di aver parlato per i 50 minuti che mi erano stati concessi, spero di non avervi tediato troppo e vi ringrazio della pazienza.